Unità 4. Le cellule e l'ereditarietà. La vita delle cellule. Nel corso della loro vita, tutte le cellule, sia quelle eucariotiche sia quelle procariotiche, aumentano di volume assumendo sostanze dall'ambiente esterno e utilizzando queste sostanze per produrre nuove molecole, come proteine, lipidi, acidi nucleici. Queste molecole entrano a far parte delle strutture delle cellule, oppure svolgono particolari funzioni al loro interno. Una cellula vive e compie le proprie funzioni fino al momento in cui si divide e il suo contenuto viene distribuito tra due nuove cellule figlie. Ogni cellula figlia, che riceve circa metà della massa della cellula madre, comincia a crescere fino al momento in cui si dividerà a sua volta. Nelle cellule procariotiche la divisione cellulare avviene in modo molto semplice. Le cellule eucariotiche vanno incontro, invece, a una serie regolare e ripetitiva di processi di crescita e divisione che nel loro insieme vengono chiamati ciclo cellulare. Il ciclo cellulare può essere diviso in cinque fasi principali, G1, S, G2, mitosi e citodieresi. Durante le fasi G1, S, G2, che vengono chiamate complessivamente interfase, la cellula cresce, sintetizza nuove molecole e nuovi organuli e in particolare duplica il DNA. L'interfase corrisponde circa al 90% del ciclo cellulare ed è seguita da due fasi chiamate rispettivamente mitosi e citodieresi. La mitosi e la citodieresi portano alla formazione di due cellule figlie separate, ciascuna delle quali possiede un nucleo circondato dal citoplasma. Ogni cellula figlia è ora pronta per iniziare il suo processo di crescita e divisione, ricominciando il ciclo. La duplicazione delle cellule in alcuni tessuti è bilanciato dal processo di morte cellulare programmata, apoptosi. Il DNA e i cromosomi. Il DNA ha la capacità di duplicarsi, originando copie identiche di se stesso, durante la fase S del ciclo cellulare. Come avviene la duplicazione? Al momento della duplicazione, la molecola di DNA si apre come una cerniera, a partire da una sequenza specifica di nucleotidi, detta punto di origine. A partire da un punto di origine, alcuni enzimi spezzano i legami che tengono unite le basi azotate. Esse, quindi, si separano e i due filamenti si dividono. A questo punto altre proteine si legano ai singoli filamenti per mantenerli separati. Dopo essersi separati i due filamenti si comportano come stampi. Ciascuno di essi dirige la sintesi di un nuovo filamento complementare. Ecco cosa avviene se sul vecchio filamento è presente un nucleotide che contiene la base A, al nuovo filamento si aggiunge un nucleotide che porta la base T, e viceversa, ci si appaierà invece solo con G, e viceversa. I nucleotidi vengono aggiunti ai filamenti in costruzione uno alla volta, in una sola direzione, grazie all'intervento di enzimi specifici chiamati DNA polimerasi. Quando tutti i tratti dei due filamenti sono stati duplicati, il processo termina. Nelle cellule eucariotiche, durante l'interfase, il DNA contenuto nel nucleo si presenta sotto forma di cromatina, una massa, indistinta, di filamenti lunghi e sottili. I filamenti che formano la cromatina sono costituiti, oltre che da molecole di DNA, da speciali proteine, chiamate istoni, che contribuiscono a compattare la doppia elica fungendo da rocchetto, attorno al quale il DNA si avvolge. Il nome cromatina si riferisce al fatto che questa sostanza è in grado di legare i coloranti che si usano in microscopia e pertanto appare colorata se osservata al microscopio, dal greco chroma uguale colore. Durante la mitosi, il DNA si avvolge più volte intorno agli istoni, in tal modo la cromatina si compatta e diventano visibili i cromosomi. Ogni cromosoma è formato da due parti identiche, due bastoncini, che sono chiamati cromatidi. Ogni cromatidio corrisponde a una singola molecola di DNA. I due cromatidi, fratelli, si sono formati in seguito alla duplicazione del DNA e alla produzione di istoni durante la fase S del ciclo cellulare. Il numero di cromosomi è caratteristico di ogni specie, Per esempio il moscerino della frutta ne possiede 8, il cavallo 64, il cane 78 e gli esseri umani 46. La divisione cellulare. Durante l'interfase del ciclo cellulare, la cellula è cresciuta e ha prodotto nuove proteine e nuove strutture, come le membrane, e ha duplicato il proprio DNA, attraverso i processi che abbiamo descritto nei paragrafi precedenti. A questo punto la cellula è pronta per dividersi generando due cellule figlie. Con la mitosi si suddivide il materiale nucleare della cellula madre. Nella fase di citodieresi avviene la separazione del citoplasma. Nella mitosi si riconoscono quattro fasi, chiamate profase, metafase, anafase e telofase. La citodieresi inizia prima che la mitosi si sia conclusa. Al termine della citodieresi le due cellule figlie contengono tutte le componenti che caratterizzano una cellula completa, anche se gli organuli possono essere distribuiti in modo disomogeneo nelle due cellule. Cellule diploidi e cellule aploidi. Tutti gli organismi, sia animali sia vegetali, possiedono un patrimonio genetico, in questo modo viene definito il corredo di cromosomi caratteristico. I cromosomi di ciascuna specie sono diversi per numero e dimensione da quelli di tutte le altre specie. Per quasi tutti gli organismi il corredo cromosomico è costituito da coppie di cromosomi tra loro simili, detti pertanto cromosomi omologhi. Per esempio, il nostro corredo cromosomico è costituito da 23 coppie di cromosomi. Le 23 coppie di cromosomi umani sono di due tipi, 22 coppie sono formate da cromosomi presenti sia nei maschi sia nelle femmine, gli autosomi, mentre l'ultima coppia è costituita dai cromosomi sessuali, che determinano il sesso di un individuo. Nella specie umana, le femmine possiedono una coppia di cromosomi sessuali omologhi chiamati X. I maschi possiedono un cromosoma X e uno chiamato Y, diversi per grandezza e forma, che rappresentano un'eccezione all'omologia dei cromosomi. Una cellula che contiene coppie di cromosomi omologhi è detta diploide. Tutte le cellule del nostro corpo, con la sola eccezione delle cellule uovo, o ovuli, e degli spermatozoi, sono diploidi. Cellule uovo e spermatozoi, chiamati nel loro insieme gameti, sono cellule aploidi, cioè con un numero dimezzato di cromosomi. La fecondazione ripristina il numero diploide di cromosomi. Nel ciclo vitale dell'essere umano, dall'ovulo, fecondato da uno spermatozoo, deriva l'ozigote, una cellula diploide che ha ricevuto metà del corredo cromosomico da un genitore e metà dall'altro. L'ozigote va incontro a molte divisioni cellulari e l'organismo si accresce. Attraverso le divisioni mitotiche, tutte le cellule dell'organismo ricevono i 46 cromosomi dell'ozigote e sono diploidi. Le uniche cellule aploidi vengono prodotte negli organi riproduttivi degli individui adulti, negli animali, le ovaie e i testicoli, mediante uno speciale tipo di divisione cellulare chiamato meiosi, di cui parleremo nel prossimo paragrafo. La divisione meiotica è la produzione di gameti. Ricapitolando, le cellule eucariotiche si possono dividere in due modi. La mitosi produce cellule con lo stesso numero di cromosomi della cellula madre. La meiosi produce cellule aploidi, cioè con un patrimonio genetico dimezzato rispetto a quello della cellula madre. Entrambi i processi sono preceduti da una sola duplicazione del DNA, che avviene durante l'interfase del ciclo cellulare. La meiosi comprende due divisioni successive del nucleo e della cellula e produce quattro cellule figlie. Nella profase 1 della meiosi si verifica il crossing over, uno scambio di segmenti corrispondenti tra cromosomi omologhi che genera nuove combinazioni di nucleotidi. I cromosomi che derivano da questo processo sono diversi da quelli di partenza e portano una mescolanza delle caratteristiche genetiche che l'individuo aveva a sua volta ricevuto dai genitori. Gli scambi avvengono a caso, motivo per cui le combinazioni possibili sono milioni. Ne deriva che ogni gamete prodotto da un individuo è diverso da tutti gli altri prodotti dallo stesso individuo. I caratteri ereditari. Ciascun individuo possiede delle caratteristiche fisiche che permettono di riconoscerlo come appartenente a una certa specie e di distinguerlo rispetto ad altri esemplari della stessa specie. Queste caratteristiche sono trasmesse da una generazione all'altra, dai genitori ai figli, sono, cioè, caratteri ereditari. Lo studio scientifico dell'ereditarietà costituisce la branca della biologia che è detta genetica. Questa disciplina deve il proprio nome al fatto che le unità trasmissibili di generazione in generazione sono chiamate geni. Un singolo gene corrisponde ad un determinato tratto di DNA, mentre l'insieme dei geni, o genoma, corrisponde all'intero DNA, e costituisce il patrimonio genetico di un individuo o di una specie. L'azione di un gene si manifesta in un carattere attraverso una serie di passaggi. Il messaggio del DNA viene trascritto nell'RNA e poi tradotto nelle proteine, le quali determinano, in ultima analisi, il fenotipo di un certo carattere, ossia il modo in cui si manifesta nell'individuo. L'espressione di alcuni geni è influenzata anche dall'ambiente, quantità di luce, temperatura, eccetera, in cui l'organismo cresce. Il moscerino della frutta, Drosophila melanogaster, è uno degli organismi più utilizzati per gli esperimenti di genetica. I motivi di questa scelta sono che il ciclo di vita del moscerino è molto rapido e che la sua prole è generalmente numerosa. Ciò permette di osservare molte generazioni e di effettuare analisi statistiche. I genotipi della Drosophila e i fenotipi che determinano sono tra i meglio studiati. La figura qui sotto mostra i passaggi che portano a un determinato fenotipo partendo dal patrimonio genetico. La prima legge di Mendel. Lo studio dell'ereditarietà dei caratteri ebbe inizio intorno alla metà dell'Ottocento con gli esperimenti dell'abate Gregor Mendel. Incrociando piante di pisello che caratteri differenti, egli giunse a formulare due leggi considerate ancora oggi le basi della genetica. Dall'analisi dei risultati Mendel formulò quattro ipotesi. 1. Ogni carattere è trasmesso da un fattore ereditario, che è presente in due forme alternative. Oggi il fattore ereditario è chiamato gene e le due forme alternative alleli. 2. Per ogni carattere un organismo ha due alleli, uno ereditato da un genitore, uno dall'altro. La combinazione dei due alleli costituisce il genotipo dell'individuo per quel dato carattere. I due alleli di ciascun gene possono essere uguali, e in questo caso l'individuo è omozigote per quel carattere, oppure diversi, e quindi l'individuo è eterozigote. 3. Le coppie di alleli di ciascun gene si separano e segregano, al momento della formazione delle cellule riproduttive, i gameti, che pertanto possiedono un solo allele per ogni gene. La coppia di alleli si riforma con la fecondazione. 4. Quando un individuo è eterozigote per un certo carattere, uno dei due alleli viene espresso nel fenotipo mentre l'altro non ha effetti visibili. L'allele che controlla il fenotipo dell'eterozigote è chiamato allele dominante, mentre l'altro è detto allele recessivo. Queste ipotesi confluiscono nella prima legge di Mendel, o legge della segregazione dei caratteri. Le coppie di alleli di un gene si separano e segregano, durante la formazione dei gameti, in modo che metà dei gameti riceverà un allele e metà l'altro. La seconda legge di Mendel. La seconda legge di Mendel prende in considerazione la trasmissione contemporanea di due caratteri differenti. Questa legge afferma che due caratteri vengono trasmessi in maniera indipendente. La trasmissione degli alleli avviene secondo meccanismi casuali, quindi alla genetica si applicano le leggi della probabilità. Le leggi di Mendel sono state poi confermate dai moderni studi di genetica e biologia cellulare e sono in accordo con ciò che accade durante la meiosi, il processo di formazione dei gameti. La segregazione degli alleli avviene durante il processo di meiosi, nel momento della separazione dei cromosomi omologhi. Ogni cellula diploide possiede due serie di cromosomi omologhi, ciascuna ereditata da uno dei due genitori. Gli alleli di uno stesso gene si trovano nello stesso punto, detto locus, di ognuno dei due cromosomi omologhi. Durante la metafase 1 della meiosi, subito dopo il crossing over, i cromosomi si separano e migrano verso i due poli della cellula. I cromosomi e con essi gli alleli finiranno pertanto in due gameti differenti, confermando quanto affermato dalla prima legge di Mendel. Tuttavia Mendel prese in considerazione solo caratteri trasmessi da geni collocati su cromosomi differenti. I geni situati su uno stesso cromosoma possono venire trasmessi anch'essi in maniera indipendente, qualora vengano casualmente separati dal crossing over, oppure possono venire trasmessi insieme. In quest'ultimo caso si parla di caratteri associati. Più due geni sono vicini sul cromosoma, maggiore sarà l'associazione genica esistente tra essi. La probabilità che essi vengano separati da un evento di crossing over è difatti bassa, mentre aumenta con l'aumentare della distanza. Il meccanismo della dominanza che è descritto dalle leggi di Mendel è uno dei sistemi di trasmissione dei caratteri più semplici. In realtà, l'ereditarietà procede secondo modelli solitamente più complessi, che sono stati compresi soltanto molti anni dopo gli studi mendeliani. I caratteri possono essere influenzati da diversi tipi di interazioni tra alleli, se nessuno dei due alleli domina sull'altro, si parla di dominanza incompleta, se invece sono coinvolti più alleli dominanti, si parla di codominanza. I caratteri possono anche essere influenzati dall'azione di più geni. Nel caso vi sia una semplice somma di effetti si parla di ereditarietà poligenica. Nel caso invece l'effetto di un gene maschera l'azione di un altro si parla di epistasi.